Buonasera, buonasera, benvenute, benvenuti al Giusto Clima, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa di ambiente, diciamo solo di ambiente perché in fondo un po' di quello di ambiente, di clima, di risorse. In redazione Marianna Usuelli e Sara Milanese, in studio Elena Mordiglia e accanto a me Gianluca Ruggeri. Ciao Gianluca.
Buonasera, buonasera Elena, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori, buonasera anche a Sara Milanese e a Marianna, che sicuramente ci stanno ascoltando.
Sì, Marianna, sì, poi penso di sì, e che saranno tra l'altro con noi sicuramente alla festa di Radio Popolare. Certo. Vabbè, le troverete un po' in giro, però le obbligheremo a mollare tutto per venire in particolare agli incontri che abbiamo in calendario, di cui poi magari parliamo meglio.
Assolutamente.
Meglio dopo. 331-6214013 per sms Telegram, diretta @popolarenetwork.it per le nostre mail. I contatti di Enostra quali sono?
info@enostra.it è ovviamente attivo sempre, il numero verde è 800 593 266, ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Ovviamente trovate tutto sul sito www.enostra.it, ma in più se venite alla festa a All You Need Is Pop ci sarà il banchetto di Enostra, quindi di volta in volta ci saranno le varie persone coinvolte, sono anche le persone che rispondono normalmente al numero verde, ci sarà Davide, ci sarà Salvatore, ce ne saranno tantissime, insomma.
Questa sera stiamo insieme un'oretta.
Ce ne vorrebbero due.
Ce ne vorrebbero però due, perché abbiamo tantissime cose da raccontarvi. Che cosa?
Parliamo di migranti climatici con Cristina Cattaneo dello European Institute on Economics and Environment, della deforestazione in Brasile con Martina Borghi di Greenpeace, di Il polmone blu, salvare gli oceani per combattere il riscaldamento globale, che è il nuovo libro di Alessandro Macina, che è un inviato di Presa Diretta. E poi parleremo anche di comunità energetiche con Chiara Brogi di Enostra, anche come anticipazione appunto di uno degli eventi della festa. E poi infine chiuderemo con l'ultimo numero di Altra Economia con Duccio Facchini.
5 minuti solo per fare il sommario della puntata, vabbè. Ma partiamo dalla nostra rassegna stampa come sempre, e partiamo da due cose che apparentemente non sembrano avere dei legami: i risultati delle ultime elezioni in Italia e in altri paesi europei, e un articolo che è uscito invece su Nature dedicato ai limiti planetari.
Allora, vediamo se troviamo il nesso, se abbiamo fatto il passo più lungo della gamba. Su Repubblica qualche giorno fa è uscito un articolo che mi ha molto colpito, di Tonia Mastrobuoni, che è la corrispondente, credo, alla Germania, di Repubblica, in cui, semplificando ovviamente molto, l'articolo era più ampio, si dice sostanzialmente che i movimenti dell'ultradestra europea, che hanno preso un po' di mira le proposte politiche e i movimenti a supporto della transizione, hanno avuto successo alle elezioni, e questo in qualche modo vuol dire che hanno avuto gioco facile in termini di comunicazione, no? Dicendo: ah, con questa roba della transizione vi portano via la casa, con la direttiva vi portano via il parcheggio nelle città, vi portano via l'auto, vi portano via il lavoro perché lo danno ai cinesi, cose che abbiamo sentito spesso. Eppure in teoria la giustizia climatica e la transizione giusta, che sono quello per cui ci battiamo sostanzialmente, dovrebbero proprio servire a fare in modo che si tolga un problema ai ceti più deboli e alla classe media, che sarebbero le più colpite dai cambiamenti climatici, e gli oneri li si impongano soltanto a chi se li può permettere. Sabato sicuramente nel dibattito Città e Clima, visioni, lotte, pratiche e politiche dal locale al globale, per oggi e per domani, che si terrà alle 16 al Barlume durante la festa, ne parleremo sicuramente, e parleremo anche di quanto sia difficile comunicare questa cosa, no? Che poi il titolo della nostra trasmissione, Il Giusto Clima, è quella roba lì. Intanto credo che per iniziare mi sembra utile citare invece un articolo che, come ricordavi, è uscito su Nature, a firma di tanti altri autori, ma come primo autore a Johan Rockström, che è un famosissimo scienziato svedese che già quasi 15 anni fa pubblicò un altro interessantissimo lavoro sui limiti planetari.
E allora, che cosa c'è di nuovo in questa nuova pubblicazione?
Allora, Rockström ha questo approccio in cui ragiona su 9 diverse crisi ambientali. Ovviamente i cambiamenti climatici, l'uso dei suoli, la biodiversità, il consumo di risorse idriche, l'alterazione dei cicli dell'azoto e del fosforo, che è una cosa di cui si parla molto poco, l'acidificazione degli oceani, in cui invece si parla magari un po' di più, l'inquinamento dell'aria, la riduzione della fascia di ozono stratosferico l'inquinamento chimico, ovviamente una serie di disgrazie. Se vi interessa approfondire, tra l'altro su Netflix c'è un documentario di Richard Attenborough che si chiama Superare i limiti, che è proprio dedicato a questo, in cui c'è Rockstrom che parla di questo. La novità di questo nuovo studio è, di nuovo semplificando un po', è che per diversi ambiti di queste crisi planetarie che abbiamo considerato fino adesso globali, in realtà potremmo rientrare nei limiti planetari semplicemente operando secondo criteri di giustizia sociale. Cioè, semplicemente facendo la ridistribuzione, noi soddisferemo anche i limiti del pianeta dal punto di vista ambientale. Ed è solo l'ennesima dimostrazione scientifica del fatto che, appunto, non abbiamo in questo momento una questione ambientale, ma prima di tutto abbiamo una questione di giustizia sociale.
Dimostrazione anche del fatto che abbiamo scelto il nome, bene il nome della nostra trasmissione.
Ogni tanto la becchiamo la pausa.
Ogni tanto becchiamo quella pausa lì maledetta, che ogni volta mi dico adesso la tolgo, poi dopo che usciamo da qua la tolgo, poi esco, mi dimentico e via. Vabbè, però è fatta così la canzone, quindi non possiamo farci niente, anche toglierlo sarebbe un'ingiustizia. A proposito di giustizia, o meglio di ingiustizia climatica, però questa volta dalla California arrivano invece notizie drammatiche per i proprietari di casa.
State Farm è la più grande compagnia di assicurazioni di case negli Stati Uniti, non fa solo assicurazione di case, ma è una compagnia di assicurazione abbastanza globale, e ha deciso State Farm di non offrire più polizze di assicurazione per le case della California, perché il rischio di incendi è talmente elevato che non sono in grado di assicurarle. Non è la prima volta, non è la prima compagnia che assume una decisione del genere, ma è la più grande ad averlo fatto finora. E di conseguenza avremo che anche chi continuerà ad offrire le polizze le farà ad un prezzo ancora più alto di quanto non stava già facendo prima. Come spesso succede, ovviamente, questo avrà enormi ripercussioni, soprattutto su chi non può permettersi di pagare la polizza e contemporaneamente non può permettersi di perdere la casa perché non ne ha una seconda o una terza, mentre, ovviamente, i miliardari di Hollywood non avranno certo grandi problemi. Per dire, leggevo di Beyoncé e Jay-Z, a cui peraltro vogliamo tanto bene per le cose che fanno musicalmente parlando, che hanno appena acquistato un villino a Malibu, proprio una dependance da 200 milioni di dollari, che secondo molti è la casa più costosa mai messa sul mercato.
Per questo li vogliamo un po' meno bene.
Un po'
dai.
Meno bene.
Almeno un po' meno. Ma dopo ce l'ascoltiamo Beyoncé, perché no? Senti, a proposito di soldi e di clima, forse qui abbiamo la notizia un po' più assurda della settimana.
Potrebbe competere con una delle più assurde probabilmente della stagione. allora, i vari paesi del mondo, diciamo i paesi ricchi, si sono impegnati a mettere delle risorse per la lotta al cambiamento climatico. Sai, quando si fanno le COP e dicono adesso facciamo un fondo da mille miliardi. E poi, se si impegnano, devono fare rapporto alle Nazioni Unite effettivamente di quanti soldi stanno spendendo e per cosa. È uscita una inchiesta della Reuters questa settimana che è andata a spulciare un po' questi dati e sono venute fuori cose molto interessanti. Per esempio, gli Stati Uniti hanno offerto un prestito per l'espansione di un hotel costiero ad Haiti e l'hanno messo nel fondo clima. Il Belgio ha sostenuto il film La Tierra Roja, che è una storia d'amore ambientata nella foresta pluviale argentina, e di nuovo l'ha messo nei fondi per il clima.
Sarà tra due attivisti, dai.
Probabilmente sì. E il Giappone sta finanziando una nuova centrale a carbone, questo è veramente
incredibile. So,
abbastanza ridicolo, in Bangladesh, e l'ampliamento di un aeroporto in Egitto. E uno si chiederà, e l'Italia cosa ha fatto? Allora, l'Italia, attraverso Simest, che è la società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti che aiuta lo sviluppo di aziende italiane all'estero, attenzione, ha finanziato l'apertura di nuovi negozi di gelati e cioccolati a marchio Venchi in Cina, Giappone e Indonesia. Che andrebbe bene, per carità, ma non metteteli sulla finanza climatica. Insomma, hanno fatto la figura dei cioccolatai, come si dice.
E chiudiamo con un po' di notizie sulla nostra dolce ossessione, cioè le pompe di calore, visto che è un po' che non ne parliamo.
Nel Regno Unito è uscito un sondaggio interessante che mostra come appunto le pompe di calore siano molto apprezzate da chi le ha installate, anche in case antiche dell'Ottocento, quindi non necessariamente in case nuove, moderne ed efficienti. La cosa interessante è che se si va a chiedere a chi ha la pompa di calore e chi ha la caldaia a gas se sono contenti, bene o male i risultati sono analoghi, Ma se andiamo a fare la domanda a chi è passato da una situazione precedente con la caldaia a gas e l'ha cambiata con una pompa di calore, il 75% delle persone sono più contente adesso, e questo ovviamente dice qualcosa. Poi invece, parlando di grandi impianti, in Danimarca è stato installato invece il più grande impianto di pompa di calore che sfrutta l'acqua di mare e alimenterà 25.000 abitazioni a Esbjerg, sulla costa ovest dello Jutland. E infine è stata pubblicata una proposta per un piano di accelerazione delle installazioni di pompe di calore a livello europeo, che sappiamo avere parecchi problemi sia di produzione delle pompe di calore che poi di forza lavoro in grado di progettare e installare le pompe di calore, che adesso è ancora parecchio mancante, ma ovviamente anche di questo piano torneremo a parlarne nelle prossime settimane.
Tra poco allora andiamo a parlare di migranti climatici con la nostra prima ospite di oggi. Prima ci ascoltiamo un po' di musica, e insomma, e l'abbiamo citata, l'abbiamo evocata, e ora ce la becchiamo, Beyoncé.
Settimane dopo l'alluvione in Romagna mi ha molto colpito una copertina del Manifesto, che sono sempre ovviamente molto efficaci. C'era questa fotografia di una delle palestre dove venivano alloggiati gli sfollati di quella enorme tragedia, e il titolo di copertina era Profughi climatici. In quel caso ovviamente si tratta di una situazione che per lo più sarà transitoria, però da qualche anno è entrata un po' nel lessico comune invece la definizione di migranti climatici, che riguarda invece quelle che sono le persone che sono costrette dall'evoluzione del clima a uno spostamento che invece in quel caso è definitivo.
E allora abbiamo in collegamento, per parlare di questo tema, Cristina Cattaneo dello European Institute on Economics and Environment. Buonasera, benvenuta.
Buonasera a tutti, grazie per l'invito.
Buonasera, buonasera. Allora, prima cosa che le chiediamo, se ci ricorda che cos'è l'istituto di cui lei fa parte e perché poi vi occupate anche di migranti climatici.
Allora, come hai detto bene, l'acronimo è EIE, per cui European Institute on Economics and the Environment, ed è un centro di ricerca che è nata dalla collaborazione tra il Centro Euromediterraneo per il Cambiamento Climatico e RFF, che è Resources for the Future, che è un think tank americano. Di base, diciamo, noi facciamo ricerca che ha comunque un orientamento di policy, per cui chiaramente le domande che ci poniamo e le risposte che cerchiamo di darci hanno sempre come obiettivo quello di in qualche modo influenzare le politiche, e nello specifico quello che facciamo è occuparci sia dell'adattamento che della mitigazione al cambiamento climatico, e visto che comunque la migrazione delle persone, sia diciamo all'interno della nazione e anche quella internazionale, è una forma importante di adattamento al cambiamento climatico, è diciamo oggetto di studi da parte del nostro istituto.
Ecco, quando si parla del tema appunto dei migranti climatici, spesso si ragiona un po' in prospettiva, no? Si dice entro il 2050, che non so, ci saranno 500 milioni, ci saranno 2 miliardi di migranti climatici, e dico queste cifre perché negli studi ci sono anche queste cifre, ma in realtà già oggi ci sono dei migranti climatici. Tra l'altro, nel numero di Internazionale in edicola questa settimana c'è un bellissimo e drammatico reportage di Marzio Mian dal Senegal, che racconta una delle storie appunto di questi anni. Ecco, quali sono le dimensioni del fenomeno al momento e quali sono i territori che sono già interessati da questo problema al momento?
Ma allora, il concetto di una piccola precisazione, io nei miei studi tendo a proprio parlare di migranti climatico e non di rifugiato climatico, perché comunque il concetto di rifugiato è qualcosa diciamo di molto specifico, tipicamente associato, come sappiamo, a situazioni diciamo di persecuzione, di violenza, eccetera. Nel caso delle migrazioni indotte dal cambiamento climatico non si usa il termine rifugiato, anche perché diciamo la cosa più diciamo caratterizzante di questo fenomeno è che comunque la migrazione è dettata da vari drivers, cioè scaturisce in seguito a vari fattori, esatto. E mentre diciamo nel caso del rifugiato è molto chiara e facilmente identificabile la causa, che è proprio la persecuzione, il conflitto, eccetera, nel caso delle migrazioni climatiche non è sempre ovvio, perché comunque ci sono sì casi di legame diretto, appunto c'è un'alluvione, certo, le persone perdono la casa e quindi sono costrette a spostarsi, ma in tanti altri casi comunque parliamo di migrante climatico, perché ad esempio se c'è una siccità che in qualche modo ha ridotto, non so, la fertilità del terreno e quindi una famiglia che prima campava, no, con le proprie risorse, con la propria terra, a un certo punto si accorge di non riuscire più a sfamare tutti, per cui magari un membro della famiglia decide di migrare. In questo caso è difficile.
Spesso sono anche migranti interni, no? Cioè non vanno in un altro paese, ma magari si spostano dentro lo stesso paese.
Certo. Diciamo che se vogliamo fare diciamo dare delle definizioni, ci sono varie classificazioni, per cui c'è il migrante nazionale, cioè quello che si sposta all'interno del proprio paese, il migrante internazionale, che è quello che quindi passa il confine, c'è migrazione temporanea, che è quella comunque che ha un orizzonte temporale breve, c'è la migrazione invece permanente, tipicamente di persone che lasciano il proprio paese di origine e non torneranno mai indietro, o comunque torneranno dopo un lungo periodo di diciamo di vita a destinazione, per cui comunque di classificazioni ce ne sono molte. Certo. E quindi no, per tornare a quello che dicevo prima, nel caso del migrante climatico è chiaro che il clima ha un qualche ruolo, però va in qualche modo spesso a mischiarsi con altri fattori, che magari sono anche dei fattori economici, no? Come nell'esempio che ho fatto prima del coltivatore del terreno, per cui in quel caso, essendo dubbio, cioè essendo comunque non diretta la classificazione, tipicamente non si parla di rifugiato, si parla di migrante climatico, per cui è una persona che decide di muoversi proprio perché a causa del clima, del cambiamento climatico, quelle che erano le condizioni di vita diciamo storiche sono in qualche modo cambiate. Però quello che voglio dire non è un fenomeno nuovo, cioè ci sono ad esempio, non so se avete letto Steinbeck nel suo famoso libro Furore, praticamente quello che narra diciamo questo spostamento di massa di queste persone era a sua volta dettato dal cambiamento climatico, o comunque ci sono anche degli episodi che sono datati nel tempo, ma 4.000 anni fa, di civiltà che a causa di una siccità prolungata alla fine si sono estinti, o comunque la gente ha lasciato dei territori, per cui non è assolutamente un fenomeno nuovo. È chiaro che se le previsioni del futuro sono di un'intensificazione degli eventi estremi legati al cambiamento climatico, o comunque anche solo l'innalzamento della temperatura, che chiaramente tutte le proiezioni stanno confermando, è chiaro che ci sarà sempre più gente esposta alle conseguenze del cambiamento climatico e sempre più gente evidentemente deciderà di adottare la migrazione come strategia di adattamento. Quello che però è importante capire è che la migrazione è prima di tutto costosa, soprattutto se parliamo di migrazione internazionale. Spostarsi dal proprio paese di origine ha dei grossissimi costi, in particolare se pensiamo a magari delle famiglie che sono tipicamente quelle più colpite, ad esempio nel Sub-Saharan Africa, famiglie di agricoltori che quindi appunto a causa della siccità, come nel mio esempio precedente, non riescono più a vivere, no? Con l'appezzamento di terreno che possiedono, magari non c'è neanche irrigazione, per cui non hanno altre forme di adattamento. Ma non è ovvio che queste persone riescano ad arrivare in paesi di destinazione come l'Europa, perché migrare è molto costoso. È costoso sia in termini monetari, ma anche in termini psicologici. Certo. C'è un cambio di lingua, un cambio, per cui spesso i contatti, per cui quella che viene definita la diaspora, cioè sono proprio i contatti dei parenti, amici che hanno magari già fatto questa scelta e che vivono nel paese di destinazione, spesso aiutano in questo processo, ma non è detto che tutti abbiano modo, di approfittarne. E un'altra cosa, che è un po' stato il centro di varie ricerche che ho fatto su questo fenomeno. Io sono una ricercatore empirico, nel senso che io utilizzo i dati storici per capire se c'è una relazione di causa-effetto, e in particolare nel caso del migrante climatico, quello che ho fatto negli anni, appunto capire in base alle cambiamenti dell'innalzamento delle temperature, appunto cambiamenti intensificazione di eventi estremi, se questi portano a una maggiore o a una minore migrazione. La verità è che tutti ci aspettiamo, come nel tuo esempio, milioni di migranti, ma proprio perché la migrazione in particolare internazionale è costosa, non è ovvio che il cambiamento climatico aumenterà i flussi migratori. Potrebbe anche portare ad una situazione di intrappolamento nella povertà. Quindi persone diventeranno, a causa del cambiamento climatico, sempre più povere, e questo le renderà meno capaci di migrare. Esatto, per cui in uno studio che ho fatto è proprio evidente la diversa risposta al cambiamento climatico di popolazioni provenienti da aree geografiche diverse del mondo, cioè mentre da aree a reddito medio in effetti si evidenza un aumento delle migrazioni, da invece aree del mondo povere purtroppo ci sarà una riduzione delle migrazioni. E dico purtroppo perché in un'ottica di ricerca la migrazione porta benefici sia a chi migra, sia ai paesi che ricevono i migranti. Un esempio è l'Italia, stiamo invecchiando, la popolazione attiva nel mondo del lavoro si sta riducendo, e quindi è necessario, le famiglie fanno sempre meno figli, per cui è comunque fondamentale in qualche modo tenere questa popolazione attiva giovane, e se non grazie ai migranti non riusciremo a far fronte alle sfide del futuro. E poi chiaramente le migrazioni sono un vantaggio anche per i paesi di origine. Immaginiamo tutte le rimesse che i migranti spediscono, per cui sappiamo di usi, di investimento di questi capitali. Per cui per chi studia le migrazioni, la migrazione è un fenomeno positivo che non va spacolato, chiaramente va gestito nel migliore dei modi. E per tornare, scusa, sono stata vaga, ma alla tua prima domanda, chiaramente pensare a cosa sarà il futuro È difficile rispondere per certo. vari motivi. Primo, perché chiaramente già il driver, cioè quindi il cambiamento climatico nella sua espressione, sarà incerto nel futuro. Quindi abbiamo chiaramente dei modelli che ci diranno più o meno, ma c'è molta incertezza. Quindi se già non abbiamo certezza su quella che è la causa scatenante, a maggior ragione c'è incertezza su quelli che saranno i numeri. E chiaramente più in là nel futuro andiamo e più la gente avrà la possibilità di adattarsi al cambiamento climatico. Non dimentichiamoci che migrare, certo. oltre a essere costoso, è anche l'ultima risorsa. Certo. Quindi chiedo a chiunque se preferisce vivere e lavorare in modo, diciamo, decoroso nel paese in cui è nato, se ci fossero le possibilità, o se vuole migrare, probabilmente la maggior parte risponderebbe: vorrei rimanere nel posto in cui sono nato. Per cui anche per gli stranieri vale la stessa cosa, per cui la migrazione è veramente l'ultima risorsa quando tutte le altre strategie di adattamento in qualche modo sono fallite. Per cui è chiaro che se nel futuro con l'innovazione, l'irrigazione, altre strategie, diciamo questi paesi maggiormente colpiti riusciranno a far fronte al cambiamento climatico, non è detto quindi che ci saranno milioni di migranti. Quindi su questo una risposta certa non c'è, e anche perché, come dicevo prima, ci sono varie forme di migrazione. Magari ci saranno più migranti, ma magari temporanei, ci sarà un'inondazione, la gente si sposterà, ma magari poi tornerà. Esatto,
siamo in collegamento con Cristina Cattaneo dello European Institute on Economics and Environment per parlare appunto di migranti climatici. Siamo qua io e Elena, che la lasceremo parlare credo per il resto della puntata, perché sta dicendo cose molto interessanti, ma il tempo ovviamente non l'abbiamo perché abbiamo tanti ospiti anche successivi, quindi in realtà ti chiederei magari solo un'ultima cosa prima di salutarci, e ti chiederei un minimo di sintesi su questo se è possibile. Molto spesso si parla dei most affected people and areas, cioè i paesi o meglio, le aree e le popolazioni più colpite, che sono quelle un po' che rivendicano anche dai paesi che invece hanno le maggiori responsabilità in termini di emissioni, un aiuto sostanzialmente, e questo aiuto ovviamente impatta anche, potrebbe impattare anche sulla riduzione dei flussi migratori e appunto alle politiche di adattamento. Ecco, in questo ambito quali sono le principali richieste di questi paesi e che cosa si sta muovendo a livello internazionale, se ci puoi fare veramente una sintesi su questo?
Allora, chiaramente questa, diciamo, domanda coinvolge tutto lo spettro legato al cambiamento climatico, non necessariamente alle migrazioni. E come hai ben detto, il problema dei paesi, diciamo, emergenti, soprattutto dell'Africa, che da un lato saranno i più colpiti dal cambiamento climatico, nel senso che già il clima che stanno fronteggiando è già estremo, quindi c'è molto caldo, e questo caldo aumenterà nel futuro. È chiaro che però non sono i responsabili, no? Dovendo attribuire alle emissioni questo innalzamento della temperatura del globo, è chiaro che non sono loro i responsabili, ma purtroppo sono le vittime. Quindi è chiaro che quello che rivendicano è, da un lato, la possibilità di crescere senza avere le giuste limitazioni che stiamo imponendo a invece paesi che invece maggiormente emettono, e chiaramente quello che chiedono sono anche degli aiuti finanziari per poter fronteggiare gli impatti del cambiamento climatico. Quindi è doverosa la loro richiesta.
Grazie mille Cristina Cattaneo per essere stata con noi.
Arrivederci, grazie a voi.
Buona serata, grazie.
Grazie ancora. E ricordiamo che per chi volesse continuare a seguire questi temi, c'è un evento anche alla Festa della Radio a cura della nostra Sara Milanese. Si intitola Migranti climatici, dalla crisi del clima alla mancanza di tutele. Adesso vi diciamo anche esattamente dove e a che ora, però intanto vi dico che l'incontro è
alla Pedana Orti alle 15:30 Domenica. Domenica 15:30 alla Pedana Orti.
Scusa Sara, non ce lo siamo scritti. Abbiamo scritto tutti gli ospiti, ma non abbiamo scritto dove e quando, perché noi lavoriamo così. Ma abbiamo recuperato. Ci sarà Veronica Dini, che è presidente dell'associazione Sistasis e promotrice del progetto Le Rotte del Clima. Ci sarà Marco Trovato, direttore della rivista Africa. Ci sarà Paola Regina, avvocata ed esperta di diritti umani e ambientali. E ci sarà anche la partecipazione di Tiziana Bergamaschi di Teatro Utile e di Yaya Dembele con la sua Cora.
Comunque tutto il programma è ovviamente disponibile sul sito di Radio Popolare, c'è una pagina dedicata a questo con tutti gli eventi e vi potete sbizzarrire.
Andiamo avanti. Qualche settimana fa sono usciti i dati sulla deforestazione in Brasile, che mostravano un rapido rallentamento nel passaggio dalla presidenza Bolsonaro al terzo mandato di Lula. Ma ridurre non è ancora abbastanza, dovremo fermarla naturalmente del tutto, ed è stato presentato proprio in questi giorni un piano che dovrebbe arrivare proprio a questo risultato. Abbiamo in collegamento Martina Borghi di Greenpeace Italia per chiederle un po' che cosa sta succedendo, che cosa prevede questo piano. Buonasera Martina.
Buonasera a tutte e a tutti. Sì, come ben ricordavi, ad aprile c'è stata una diminuzione del 68% della deforestazione rispetto all'aprile del 2022. Quindi sicuramente ci sono dei dati incoraggianti e positivi. E poi è stato lanciato proprio ieri questo piano d'azione per la prevenzione e il controllo della deforestazione in Amazzonia, che ci sembra molto importante perché Lula ha effettivamente ribadito il suo impegno a fermare la deforestazione, quindi l'impegno si chiama deforestazione zero entro il 2030, ha sottolineato l'importanza di combattere la deforestazione e la criminalità nella regione amazzonica anche in articolazione con altri paesi toccati dall'Amazzonia. È anche molto rilevante che sia stato affermato che i fondi pubblici, quindi a livello di Brasile, del paese, non dovrebbero finanziare attività legate alla deforestazione. Ha ribadito il contributo del Brasile alla riduzione delle emissioni, cosa che invece Bolsonaro appunto aveva lasciato cadere. Ha parlato, e qui ci avviciniamo a un tema molto complesso, che è quello dell'espansione e la demarcazione delle terre indigene. Ed effettivamente ieri è stata creata, con l'annuncio di questo programma, di questo nuovo piano, un'area protetta e un'altra in Amazzonia è stata ampliata, quindi abbiamo visto anche delle azioni concrete positive nel giorno dell'annuncio. E poi sono stati menzionati degli investimenti nell'energia solare ed eolica, e si è fatta menzione a questo sviluppo sostenibile dell'Amazzonia e delle popolazioni che vivono nell'Amazzonia, che ci auguriamo sia davvero tale. Quindi abbiamo visto delle promesse interessanti, dei segnali positivi, però come menzionavo prima sulla questione indigena vediamo delle criticità. Siamo consapevoli delle difficoltà che ad esempio ci sono in seno al Congresso nazionale, alle ambiguità esistenti all'interno del governo esecutivo, quindi noi fondamentalmente continueremo a supportare il lavoro delle popolazioni indigene, che secondo noi sono i popoli che meglio al momento hanno difeso le foreste negli anni, che l'attuazione e la pressione sul governo continuino affinché queste promesse che sono state portate avanti da Lula fin dalla campagna elettorale, poi dall'insediamento il primo di gennaio, si trasformino in azioni concrete, risultati concreti all'altezza della sfida che dobbiamo affrontare, dell'emergenza climatica in corso.
Grazie a Martina Borghi di Greenpeace. Appunto, stiamo parlando anche di diversi provvedimenti che sono in corso di definizione, quindi torneremo sicuramente a parlarne o alla fine di questa stagione o magari più probabilmente all'inizio della prossima stagione del Giusto Clima, che dovrebbe tornare anche in autunno. Va bene, grazie Martina, buona serata.
Buona serata.
E voltiamo pagina di nuovo. Domani l'8 giugno è la giornata mondiale degli oceani. Marianna Usuelli ha intervistato Alessandro Macina, che è giornalista della RAI, inviato di Presa Diretta, che ha realizzato numerosi reportage in tutto il mondo sulla crisi climatica e ambientale e che ha scritto Il polmone blu, salvare gli oceani per combattere il riscaldamento globale, edizioni Dedalo, uscito quest'anno. Un viaggio nei territori che hanno già subito le conseguenze dirette del riscaldamento degli oceani, dall'Artico a Venezia, dal Bangladesh a New Orleans, vedrete nell'intervista di Marianna Usuelli.
Una delle prime cose che dici nel tuo libro Polmone Blu è che se ci rimane ancora una finestra di tempo per mitigare il nostro impatto sul clima, lo dobbiamo proprio al ruolo degli oceani. Come mai?
Gli oceani sono stati finora il nostro miglior alleato nella lotta al riscaldamento globale. Non ci pensiamo mai, li diamo per scontati, gli oceani, in tutte le loro funzioni, anche vitali per noi, no? Perché solo per ricordarne una, ci forniscono il 50% dell'ossigeno, quindi un respiro su due lo dobbiamo proprio agli oceani, in qualsiasi momento, anche adesso mentre stiamo noi parlando. Ma appunto sono stati i nostri anche i migliori alleati contro il cambiamento climatico e il riscaldamento globale, perché gli oceani, grazie alla loro maxi attività di sequestro, come una spugna, hanno assorbito il 30% dei gas serra che abbiamo immesso in atmosfera nell'ultimo secolo e mezzo, a partire dalla rivoluzione industriale, e hanno assorbito anche il 90%, più del 90%, anche il 93% del calore extra prodotto dalle attività umane.
È impressionante il capitolo su Miami, la città ricca del primo mondo, ma anche la più vulnerabile del mondo all'innalzamento del mare, dove però non si smette di costruire sulla costa per dell'acqua. Eppure è anche la prima città del mondo dove si sta verificando proprio un fenomeno di gentrificazione climatica.
Miami è una città incredibile, un vero e proprio paradiso terrestre, ma un paradiso artificiale, perché è costruito completamente dall'uomo, soprattutto nell'arco dell'ultimo secolo, distruggendo anche gli ecosistemi che erano presenti. Pensiamo solamente alle foreste di mangrovie, no? Che ancora, diciamo, abitano il parco nazionale, che si trova proprio lì invece nel sud della penisola della Florida, sotto Miami, la città più vulnerabile del mondo all'innalzamento del mare, anche per cause proprio fisiche e geologiche. Miami poggia su un'antichissima barriera corallina risalente a qualche milione di anni fa, quindi un substrato poroso dal quale l'acqua sale comunque, non hanno diciamo via di scampo all'acqua che sale, non possono fare come in Louisiana, un altro diciamo territorio che abbiamo attraversato in questo libro, dove hanno costruito un grandissimo muro, lo chiamano il grande muro della Louisiana, per proteggere la città di New Orleans da future inondazioni, da onde di tempesta come quelle che erano state provocate dall'uragano Katrina. E Miami tutto questo non lo può fare. Può fare adattamento, ci stanno investendo tantissimo, grazie anche alle grandi possibilità economiche che ci sono negli Stati Uniti, centinaia di milioni di dollari soltanto per alzare di mezzo metro, circa un metro, i quartieri più bassi di Miami Beach, un investimento con una data di scadenza, come ci raccontano anche nel libro, nel senso che anche lo stesso ufficio di adattamento di Miami è ben consapevole che i lavori che stanno facendo oggi per adattarsi al mare che sale e al mare che arriva saranno sufficienti per i prossimi 15, 20, 30 anni, a seconda anche di quanto accelererà l'innalzamento del livello del mare. Ecco, Miami, la cosa bella di questa città è che veramente tu vedi in nuce quello che potrebbe capitare in tantissime altre città costiere del mondo, come il fenomeno della gentrificazione climatica, una vera e propria guerra tra ricchi e poveri per accaparrarsi i terreni più alti sul livello del mare, quindi i più sicuri, terreni in realtà non disabitati, ma abitati dalle fasce quelle più vulnerabili della popolazione, le più povere, la comunità afroamericana, la comunità centroamericana. Noi attraversiamo questi quartieri nel libro e raccontiamo come tante persone iniziano ad essere letteralmente sfrattate dalle loro case, dai loro terreni, che hanno acquistato un valore immobiliare immenso.
Dipende dagli oceani anche lo scioglimento dei ghiacci in Antartide, tu citi nel libro il ghiacciaio Thwaites, quelle ondate di freddo che diciamo si sono verificate negli Stati Uniti, che anche in altri paesi, ma mi vengono in mente gli Stati Uniti perché all'epoca, quell'anno che mi pare fosse il 2021, per i negazionisti statunitensi quella era la prova della falsità del riscaldamento globale, sono invece diretta conseguenza del riscaldamento assurdo che si sta sperimentando che stanno sperimentando i poli. Come mai?
Assolutamente, non ci pensiamo mai, ma un oceano più caldo vuol dire innanzitutto un oceano più alto, perché l'oceano caldo aumenta di volume, si espande e quindi diciamo lo stesso riscaldamento delle acque ha un impatto diretto sull'innalzamento del livello del mare, ma non solo. Acque più calde sciolgono letteralmente da sotto anche le calotte polari, accelerano il processo di scioglimento che appunto arriva sia appunto dall'atmosfera che è più calda, ma anche dalle acque dell'oceano che sono più calde. Questo fenomeno è ben noto dello scioglimento, diciamo, che avviene sia da sopra che da sotto, per semplificare, è ben noto anche in Artico. L'Artico, lo sappiamo, è il posto più fragile del pianeta, quello che risponde più velocemente all'aumento di temperatura, è lì dove le temperature aumentano anche di 3-4 volte più velocemente rispetto alla media globale, e questo ha completamente alterato il cosiddetto vortice polare, la corrente a getto che una volta manteneva i venti freddi, l'aria fredda sul polo nord. Questo vortice oscilla sempre di più anche alle latitudini temperate, portando vere e proprie fughe di gelo sul continente nordamericano, ma l'abbiamo sperimentato anche noi in Europa qualche anno fa, se vi ricordate, con la tempesta di gelo che venne soprannominata Burian. Quindi è diretta conseguenza del cambiamento climatico, quello che appunto i negazionisti utilizzano e prendono subito la palla al balzo per dire: ecco, vedete, fa freddo, il riscaldamento globale non esiste. Invece dipende proprio da quanto invece si sta riscaldando il nord del pianeta, il polo nord e il polo sud.
Molto interessante il modo in cui parli del problema dell'innalzamento del livello del mare a Venezia, mettendo in relazione l'episodio di acqua alta del 2018 con la tempesta Vaia che c'è stata proprio in quei giorni. E anche qui ciò che lega i due fenomeni è proprio il mare.
Il mare più caldo, in quel caso l'Adriatico, che ha caricato questi venti di tempesta che si sono abbattuti su Venezia, causando naturalmente una delle acque alte più importanti della storia. Sui quotidiani, nelle cronache, ovviamente grandissima attenzione era stata data a quest'acqua alta record di Venezia, non era stato messo in relazione questo fenomeno con quello che era successo poi sulle montagne, la tempesta Vaia. La tempesta Vaia è stata una tempesta mediterranea causata da questo mare più caldo, che ha causato venti di velocità inaudita che hanno letteralmente risalito la regione Veneto, il Trentino, si sono incuneate in quelle valli, hanno letteralmente sbattuto sopra i muri di Roccia Dolomia e sono ripiombati verso il basso, raggiungendo velocità incredibili di 200 km all'ora. Veramente lo possiamo dire, l'ha detto la scienza, l'ha detto l'ISMAR, l'Istituto di Scienze Marine del CNR, l'ha detto già nei mesi, nelle settimane successive a Vaia. quello che era successo sulle montagne dipendeva dal mare Adriatico, un mare Adriatico troppo caldo.
L'intervista ad Alessandro Macina, autore di Il polmone blu, salvare gli oceani per combattere il riscaldamento globale, a cura della nostra Marianna Oswelli.
Girl, up inside me, come on high for a while. Look in your eyes, I see, looking back as a child. Time you cram watercolor, a firecracker, and you lay him face down with your heart and soul, selling a cheap on the commercial road.
Andiamo avanti, andiamo alla giornata di domenica 11 giugno, andiamo alla Pedana Orti, e quindi insomma chi c'è già stato ricorda, perché è un posto veramente, è un palco secondo me incantevole, il palco più bello dal mio punto di vista della festa della radio, perché è raccolto, perché è là in fondo, perché è veramente in mezzo al verde. E domenica 11 giugno alle 14.30 ci sarà un incontro da dove bisogna partire per fare una comunità energetica rinnovabile con tante ospiti e ospiti.
E una ce l'abbiamo in diretta, abbiamo Chiara Brogi. Ciao Chiara.
Ciao a tutti, buonasera.
Chiara Brogi, buonasera. Che è una delle tante persone che dentro la è nostra, si occupano di comunità energetiche, e che ha una lunga esperienza oramai su questo, perché oramai sono 2 o 3 anni che ci lavoriamo. Tra l'altro reduce anche oggi pomeriggio da un evento, no? Su questo tema.
Sì. Il tema delle comunità energetiche ormai è un tema caldo, diciamo, e tutti vogliono, insomma, capire come costituirne una, come attivarne una.
Quindi non c'è bisogno di lanciarlo questo evento di domenica, no? Arriveranno le persone.
Dai, si spera di sì. L'obiettivo è proprio quello di... insomma, andare a raccontare che cos'è una comunità energetica, come si attiva, quali sono i passi da fare, proprio per rispondere poi alla fine alla domanda sempre crescente di cittadini e associazioni interessate a costituirne una. E che però spesso magari sono disorientati dalla complessità dell'iter burocratico e anche dalle barriere tecniche ed economiche che indubbiamente diciamo ci sono,
Ecco,
o che semplicemente sì.
chi ci sarà con te sul palco?
Ci sarà Mauro Caggiotti, che anche lui è referente delle comunità per il nostro, ma anche metterà un secondo cappello come coordinamento CERCE di Roma.
Spieghiamo cosa sono
Giovanna.
queste CERS, allora.
Le CERCE sono le comunità energetiche rinnovabili solidali, quindi quelle comunità dove diciamo, il tesoretto che viene accumulato, che viene generato dagli incentivi, va a promuovere e viene investito su progetti sociali sul territorio. Quindi diciamo che la valenza sociale è ancora più forte nelle cosiddette CERCE,
Quindi
ecco.
Chiara Brogi, Mauro Gaggiotti, entrambi di Enostra. E poi?
Sì, Giovanna Campo Antico della comunità energetica di Ecosfera Lambro, Francesco Bini della comunità energetica di iCare per la salvaguardia del creato, Noemi Morrone della comunità energetica del Campus Ghisolfo e poi ci sarà Ilaria Sesana che modera l'evento e che è giornalista di Altra Economia.
Ecco, su Altra Economia, tra l'altro, ritorniamo tra un minuto. Perché avete scelto proprio questi tre interlocutori?
Perché sono iniziative promosse dal basso, che proprio nascono dalla volontà, dall'idea di cittadini e associazioni che vogliono, che hanno voluto molto attivare una comunità energetica. Quindi non è una comunità attivata dall'alto, ma proprio dal basso.
Quindi si possono prendere appunti, si possono copiare un po' le esperienze e ovviamente poi al di
Esatto.
là dell'ora in cui occuperete la pedana degli orti ci sarà tempo, immagino, anche alla fine per chiedere dal vivo a queste persone un po'
Assolutamente,
della loro esperienza. Grazie mille Chiara, e allora ci
grazie a
vediamo
voi.
da venerdì sostanzialmente a domenica al Paolo Pini. Tra l'altro ne approfitterei per dire che domenica, appunto, il vostro evento, quello da dove bisogna partire per fare una comunità energetica rinnovabile, farò un salto anch'io ovviamente a salutarvi, è alle 14:30 la pedana degli Orti, ma è dentro una sorta di panino, perché alle 13:30, sempre la pedana Orti, si parla di ambientalismo e barbarie, un evento, un incontro moderato da Diana Santini, che include diversi attivisti e diverse attiviste di diversi gruppi, Fridays for Future, Extinction Rebellion e Ultima Generazione. Questo alle 13:30, alle 14:30 appunto da dove bisogna partire per fare una comunità energetica rinnovabile, e poi alle 15:30 migranti climatici, ne abbiamo già parlato prima, dalla crisi del clima alla mancanza di tutele, e in questo caso modererà Sara Milanese. Grazie mille Chiara e a presto, ci vediamo
Ciao a
venerdì.
tutti.
Ciao ciao.
Ciao. E andiamo avanti e concludiamo questa puntata con la voce di Duccio Facchini che ci presenta l'ultimo numero di Altra Economia. Ricordiamo tra l'altro che anche Duccio Facchini sarà presente alla nostra festa, sarà ospite domenica alle 12 al Barlume all'interno del dibattito coordinato da Fabio Fimiani. Milano-Lombardia, le mafie imprenditrici a caccia di fondi dal PNRR alle Olimpiadi 2026, come combatterle? Insieme a Duccio Facchini ci sarà Nando Dalla Chiesa, Alessandra Dolci, coordinatrice della DDA di Milano, Barbara Meggetto, presidente Lega Ambiente di Lombardia. Ma andiamo a vedere appunto che cosa succede, cosa si può leggere sull'ultimo numero di Altra Economia.
La copertina del numero di giugno di Altra Economia è dedicata a Eni, l'abbiamo voluta intitolare
Eni versus pianeta, perché la multinazionale fossile, pur dichiarandosi in ogni luogo e in ogni dove a colpi di cospicue inserzioni pubblicitarie e anche a equivoche partnership, a eventi sull'ambiente, si dichiara sostenibile, mentre in realtà continua a fare l'autiprofitti e a investire sugli idrocarburi. E questo lo dimostrano i suoi stessi bilanci, che ci siamo studiati e ripresi in mano, a partire ad esempio dal primo trimestre di quest'anno, dove a fronte di quasi 5 miliardi di euro di profitti operativi, Eni fa quasi il 90% dal settore dell'esplorazione e produzione di idrocarburi e dal settore del gas e dell'LNG. E dall'altra parte però non è, come dire, un portato del passato, ma riguarda anche il futuro, e quindi siamo andati a vedere gli investimenti tecnici del colosso, che ancora per l'85% pesano e vengono assorbiti dal settore dell'esplorazione e della produzione di idrocarburi. Settore in cui l'Egitto per Eni rappresenta ancora un partnership insostituibile, ed è anche per questa ragione che, come sapete, all'inizio di maggio l'attuale e confermato amministratore delegato Claudio Descalzi ha sentito la necessità di ringraziare pubblicamente il paese a una convention di Forza Italia. La famiglia Regeni si è detta attonita, ha formulato delle domande pubbliche che abbiamo girato all'azienda, ricevendo delle risposte che, come dire, delineano nella loro nella loro incertezza, nella piena chiarezza, rivelano però un certo modus operandi della società. Segnalo poi un importantissimo lavoro d'inchiesta sul Mozambico, paese che conosciamo per gli impatti ambientali dalla maledizione fossile, però una cosa che si conosce meno sono gli impatti degli accordi fiscali che il paese ha, ad esempio, con paesi come le Mauritius o gli Emirati Arabi Uniti. Anche Eni sarebbe coinvolta, stando alla ricerca del centro indipendente di ricerca olandese SOMO, e lo raccontiamo in un importante tassello che va ad arricchire questo approfondimento su Eni. Chiude questo servizio e questa lunga copertina dedicata a Eni le ragioni della giusta causa. Ne avete già parlato al giusto clima, però mi piace, come dire, concludere segnalando che la copertina Eni versus pianeta reca proprio la illustrazione della campagna di Greenpeace Italia e di Recommon, che riteniamo fondamentale da conoscere e diffondere.
Che dire, mancano 30 secondi.
Ma aggiungiamo solo due segnalazioni tra tutti gli altri eventi. Guardatevi comunque il programma, ce n'è anche uno sabato alle 13.30 alla Pedana Orti, dedicato a biciclette e cambiamento, come la mobilità dolce sta modificando le città. E ultimissima cosa, se proprio non siete a Milano, venerdì ci sono due eventi, uno in Liguria e uno sul Lago di Como, ma andate sul sito di Enostra nella pagina degli appuntamenti per scoprirne di più.
La linea Gimme Shelter, i suoni dell'architettura, con Roberto Centimeri e Riccardo Salvi. Ci sentiamo settimana prossima, ci vediamo alla festa della radio.
Ci vediamo alla festa, dai, venite.
Ciao.